Certamente si parla già dalla prima lettura, ma ancora più nel Vangelo, di un tempo di angoscia, come non c'era mai stata dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. Un tempo dove ci sono segni di morte, guerre. Sembra quasi di ascoltare la cronaca dei nostri telegiornali, perché indubbiamente se una persona è minimamente consapevole di cosa sta succedendo nel mondo, un po' di angoscia ce l'ha. Il problema sapete qual è? Che noi siamo bravi a distogliere lo sguardo, molto bravi. Cioè è una difesa che l'uomo ha, nel senso che sì è vero c'è una guerra, sì è vero ci può essere un'escalation, sì è vero potremmo essere anche coinvolti, però intanto è a 1.000, 2.000, 3.000 chilometri, beh insomma io vado avanti con le mie cose. È vero muoiono tante persone, ci sono tanti disastri, però insomma anche queste qui siamo stati abbastanza tranquilli. Andiamo avanti con le nostre cose. Di solito siamo molto bravi nel momento in cui la cosa non ci riguarda direttamente a distogliere lo sguardo. Ecco, credo che la parola di Dio invece oggi ci dia due linee fondamentali per evitare questo atteggiamento che è segno, tra virgolette, per certi aspetti di indifferenza, e alla fine anche è un'espressione di egoismo, di peccato, perché quello che accade nel mondo ci riguarda, anche se non ci tocca nella pelle direttamente, perché sono tutti nostri fratelli. Ora, le linee che ci dà il Vangelo sono molto chiare. Da una parte ci dice non fermarti lì a quel momento di angoscia, perché è chiaro, se io non distolgo lo sguardo, il rischio dell'angoscia c'è. È chiaro, no? Noi la evitiamo distogliendo lo sguardo, ma se ci guardiamo, un po' di angoscia viene. Come vincere l'angoscia? Due vie. La prima è guardare oltre, la seconda è guardare in piccolo. Guarda lontano e guarda vicino e guarda al piccolo. Sembrano due cose che si contrappongono l'una all'altra, eppure creano quella situazione che è l'anima della speranza che ci permette di essere dentro nel mondo senza l'angoscia, ma con quella partecipazione che è amore, con quella consapevolezza che è vera vita evangelica. Dicevo, prima di tutto ci dice, allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi. Quando ci sono delle situazioni difficili, a parte quelle poi quando arrivano anche nella tua vita, quando ci sono delle situazioni difficili, occorre guardare oltre, guardare lontano dove c'è una promessa che ti spinge a guardare oltre. Se a volte arriva una prova in casa, se stiamo lì e rimuginiamo su quella prova e non ci stacchiamo da quella prova, prima o poi si soccombe. Invece bisogna imparare ad allargare lo sguardo, guardare oltre. Ma questo lo puoi fare se hai una promessa nel cuore. E io me lo chiedo, ma noi che promessa abbiamo nel cuore? Che promessa abbiamo nel cuore? Perché sapete com'è che cresce questa promessa nel cuore? Stando sulla scrittura, stando sulla parola di Dio, perché la parola di Dio è piena di questa promessa. Non è solo il carattere ottimista, sapete, quello positivo, che tende a vedere la parte piena del bicchiere, ma è questione qui di una promessa che è vita. Senza questa promessa non avrai mai quello sguardo che sa guardare oltre perché ha appunto la fiducia nel futuro promettente che questa promessa gli mette innanzi. Infatti io mi chiedo, ma come facciamo? Abbiamo un tesoro che è la parola di Dio, su cui dovremmo stare continuamente, almeno un po' tutti i giorni. Abbiamo un tesoro che è la parola di Dio e lo lasciamo là. Provate a pensare quante ore dedicate alla parola di Dio al giorno. Indicativamente, magari a guardare uno smartphone, a vedere belle trasmissioni, a guardarci un film, che tutte cose piacevoli, un evento sportivo, di ore ne passano tantissime. Ma la parola di Dio pian piano lavora dentro di te e fa germogliare questa promessa. E allora tu guardi la realtà in un modo diverso, ci entri dentro perché hai la forza per entrarci dentro, non togli lo sguardo come fanno quelli che non avendo una promessa si salvano solo distraendosi e guardando oltre, ma allo stesso tempo cogli la verità di questo momento inserito in un disegno più grande, sai guardare oltre. E sai che il figlio dell'uomo verrà perché questo te lo ha promesso e che questo non è la fine e che lì avremo la possibilità davvero di aiutare, di sostenere, di essere la roccia per quelli che invece hanno poca speranza. Avere questo sguardo che guarda lontano è un dono essenziale per vivere bene, ma non ci arriveremo mai finché non tiriamo fuori la Bibbia. Cominciamo a leggerla, poi ci accorgiamo, oh però queste cose sono un po' difficili, non le capisco, allora mi do da fare. Cerco di avere quel minimo di istruzione, ci sono tantissimi volumetti piccolissimi che ti introducono alla scrittura, te la fanno capire. E se ancora non basta, c'è il parroco che vi aiuta, disponibile a tutte le ore per certi aspetti, salvo funerali, che qui ce ne sono tanti, e altri impegni inderogabili, però io ci sono. Vorrei davvero vedervi come quando vi appassionate per qualcosa, allora andate a vedere su internet, andate a leggere, voglio capire, voglio approfondire. Ma qui abbiamo la parola di Dio che è decisiva per la tua vita e la tua speranza e il tutto. Non so neanche quanti libri ci sono nell'Antico Testamento, vi rendete conto? Veniamo a messa tutte le domeniche, ma perché? Ma su che cosa è fondata la nostra fede? Non sappiamo neanche quanti libri ci sono nell'Antico Testamento. A volte mi chiedo, ma l'abitudine, le tradizioni, cosa santa, eh? Ma se non gli diamo contenuto, figuriamoci se sono i libri che ci sono nel Nuovo Testamento, eh? Qual è l'ordine, qual è la storia, qual è il senso dei profeti, il Pentateuco, che cosa, e tutte quelle cose che sono alla base della nostra fede. Allora arriva un qualunque testimone di Geova che ci mette in difficoltà, perché noi siamo ignoranti sulla nostra fede, non sappiamo nulla. E questo credo che sia decisivo. Che speranza hai? Se non la fondi sulla parola, i primi cristiani ruminavano la parola e a forza di leggerla sapevano a memoria il Nuovo Testamento, le lettere. Ora, vedo che si sanno a memoria le canzoni, si sanno a memoria queste cose, quelle altre cose. Insomma, su questo io credo che dobbiamo un attimo fermarci. Ma prendendo sul serio le cose, vi voglio dire una cosa. Alle 11:30 puntuali, quando è iniziato il canto, la chiesa era la metà di quello che è adesso. Non sto esagerando, era la metà. Gli altri sono arrivati pian piano. Ma che serietà è questa qui? Può capitare, ho l'imprevisto. Però purtroppo è un andare che c'è spesso qui in questa chiesa. Le cose ci vai prima. Per una banalità, allo stadio non ci vai a metà tempo, no? Ci vai prima, ti sistemi, guardi il riscaldamento, fai tutto quello che devi fare. A teatro non ci vai dopo 2 o 3 atti. E badate bene che qui c'è molto più del teatro, molto più di uno stadio. Qui c'è la vita. Non gli interessa niente a quei calciatori lì, di quelli che sono i problemi fondamentali della tua vita. Qui invece sì. Ed è decisivo quello che vivi qui, per tutta la tua esistenza. Come fai a non arrivare prima? Come fai a non prepararti? Come fai a non essere anche emozionato di incontrare il risorto, morto e risorto, che è qui, adesso presente? Perché uscendo da chiesa non incontri le persone con la gioia di chi ha veramente fatto l'esperienza di Cristo risorto? Ma perché non hai vissuto la messa? Sei venuto a fare il tagliandino della messa, l'ho fatta, sì, va bene. Ci vado anche un po' in ritardo perché sai... No, no, queste cose non vanno bene. Ma lo dico per voi, io cosa volete, ho la mia cammino di fede, ma sono mandato anche a aiutare le persone a capire che non si fa così. E il secondo aspetto che ci dice la parola, quindi la speranza che difficilmente avremo se non prenderemo sul serio la parola. E la seconda cosa, molto bella, che sembra in contrasto, è... Guarda la pianta di fico, imparate la parabola, quando ormai il suo ramo diventa... Quindi va la gemma, no? Quando crescono le foglie, del fico, è piccolissimo. Quasi ti porta a dire, guarda, guarda ciò che sta accadendo, guarda lì dove nessuno guarda, e anche lì troverai semi di speranza. È chiaro che qui occorre uno sguardo di fede. Cioè, guarda lì, nel piccolo. È vero che... Il mondo, se ascoltiamo i notiziari, ci crea solo angoscia. Ma il mondo non è solo guerre, egoismo, interessi economici. Certo, questi fanno molta, molta confusione. Il mondo però è anche andare a vedere là dove nessuno ci va, in quella casa, dove ci sono persone che dedicano il loro tempo per sollevare anziani, per sollevare malati, e non ci guadagnano niente. Danno il tempo libero che hanno, a volte danno i beni che hanno, non neanche tanti, perché sa, quando uno ne ha tanti e li dà, ben vengano, però... Ma proprio vedo persone che a volte rinunciano alle ferie per poter aiutare economicamente persone, e ci sono in mezzo a noi persone che in un qualche modo sanno vivere quella carità disinteressata, libera, che è la vera speranza del mondo e che ti fa dire no, il mondo non finirà finché ci sono queste cose. Potrò avere angoscia, potrò avere... ma il mondo con queste cose non finisce. E anche qui bisogna dare tempo. Quanto tempo dedichiamo a cercare queste situazioni? Ad andarle a vedere, a parte che poi se abbiamo una certa sensibilità data dalla fede ce ne accorgiamo, però anche andare a vedere dove davvero si vive la carità. Magari mi viene voglia anche di farlo anch'io, no? Vedo, non so, giovani, vedo famiglie che si impegnano per qualcosa di bello, di grande. Io magari invece penso alla mia famiglia, punto e basta, e dopo è finita lì. Magari mi viene anche voglia di dire, beh, però ci può essere qualcos'altro. Ci può essere anche un'esperienza diversa, più vera, più profonda, più grande. E queste cose piccole, queste gemme che nessuno va a raccontare, sono alla base della mia speranza. Quindi dinanzi all'angoscia abbiamo una fiducia e una speranza che si alimenta su che cosa? Su una promessa? E sul cogliere quei germi di carità, quelle gemme di carità vera, concreta, a volte anche all'interno delle stesse famiglie, una dedizione straordinaria per gli anziani che sono in casa, arriva una difficoltà e si è tutti pronti. E quelle cose belle lì che alla fine ti fanno capire che l'uomo non è solo egoismo. L'uomo ha dentro di sé il germe di Dio. Quindi è questo che vi vorrei raccomandare. Viviamo seriamente le cose che ci riguardano, cioè prendiamoci sul serio. Ci sono tante, tante cose belle. Poi ci stanno, no? Le distrazioni. L'essere umano ha bisogno anche di allentare un po' la tensione. Ma caro mio, per molte persone c'è solo quello, oltre al lavoro, oltre all'impegno, eccetera. Quindi che il Signore ci aiuti ad avere questo sguardo carico di speranza e di fiducia, che siamo nel mondo segno di speranza, un segno autentico. Come vi dico sempre, non c'è bisogno di parlare tanto, esserlo. La gente se ne accorge che ho uno sguardo diverso. Oggi se ne accorge la gente, se io vado a casa e ho incontrato il risorto, se ne accorge sì. Se davvero avessimo quella fede che ce lo fa vedere, vi garantisco che la gente se ne accorge. Ci vede e dice, oh, cos'è successo oggi? Perché è così. Oggi qui noi stiamo per vivere l'evento che dà senso a tutta la storia. Tutta. Non c'è niente di più grande di quello che stiamo vivendo adesso qui in tutto il mondo. Ci siamo arrivati preparati, l'abbiamo in un qualche modo compreso. Coraggio, perché non succeda che la vita vada avanti, le cose grandi passano e noi siamo interessati e preoccupati ad altro. E ci scivolano via, senza incidere per niente nella vita.